Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, 770esima settimana insieme in quelli che sono gli spazi di Studio di X, praticamente, che si sta riorganizzando da qualche settimana per offrirvi una informazione un po' più a largo raggio anche nel mondo dei media e delle comunicazioni, motivo per il quale anche oggi vi faremo ascoltare un estratto dalla nostra rubrica settimanale Media & Tech, che si occupa appunto di media e tecnologia, ma poi anche un estratto della nostra rubrica Obiettivo di X. Parleremo prevalentemente ancora una volta di trasmissioni in lingua italiana in onde medie e corte, perché c'è qualche novità. Trasmissione di cui troverete tutto sui social, ma potrete anche e raggiungere tutte le iniziative della Sicilia Media Comunicazione di Palermo dedicata al mondo della radio, del radioascolto, della tecnologia e delle comunicazioni, cominciando a navigare il nostro sito internet ormai in rete da oltre 19 anni, il sito free dedicato al mondo del radioascolto italiano per eccellenza, www.bcllnews.it. Cominciamo quindi con l'informazione proveniente dal mondo dei media e della tecnologia, poi parleremo di radioascolto con trasmissione in lingua italiana in onde medie e corte. Ci risentiremo alla fine per alcune altre notizie e per i saluti.
That reaches out and squashes your time. You just found it. It's your time.
E i media, soprattutto la televisione, questa settimana sono stati monopolizzati da un argomento estremamente triste che di certo non andremo a riprendere nei suoi dettagli, tutti avrete capito qual è. Io voglio andarci invece alla lontana, voglio dedicare a Fabrizio Frizzi questa trasmissione, ma non per le sue attività principali, o meglio quello che il grande pubblico conosce. Ci vado da lontano, appartiene anche a lui una storia che nasce l'11 luglio del 1975 con la fondazione della seconda emittente romana, che trasmetteva da uno studio non certo dei più ampi, ma certamente fra i più attrezzati, che era all'ottavo piano dell'Hotel Hilton, con una postazione di emissione che è stata già è stata di molte stazioni radiotelevisive della capitale. Siamo a Monte Mario. I responsabili, nonché fondatori di questa emittente, Radio Antenna Musica, oggi RAM 102, erano due giovani che erano noti per la forte costanza e per quei tempi anche per la professionalità. Erano Emilio Levi e Luigi Della Porta, erano grandi appassionati di radiofonia che riuscirono ben presto a portare la loro emittente a indici di ascolto altissimi, soprattutto fra i giovani. Era specializzata principalmente in musica rock e soul, senza però disdegnare la buona musica italiana, ma solo la più raffinata. Una curiosità di questa emittente è che, a seguito di una decisamente peculiare scelta editoriale, l'emittente aveva praticamente abolito il contatto telefonico, relazionandosi con gli ascoltatori esclusivamente via posta. E agli albori Radio Antenna Musica si avvaleva della collaborazione di 10 conduttori che intrattenevano i romani all'ascolto durante l'arco di tutta la giornata. La frequenza era 102 e la potenza di emissione pensata era solo di 10 watt, una potenza che oggi fa assolutamente sorridere, ma che allora consentiva a Radio Antenna Musica di coprire dalla sua postazione tutta praticamente la capitale. Poi chiaramente anche lei, con il selvaggio sviluppo della radiofonia, ha dovuto incrementare le potenze, passando molto presto addirittura a 1000 watt e poi alla configurazione odierna. Perché Radio Antenna Musica? Perché Fabrizio Frizzi esordisce nel 1976 proprio ai microfoni di questa emittente, presentando diverse trasmissioni, il rompipiatti, poi Disco Ram, e lui stesso ricordava che quando gli si presentò l'occasione di entrare in una delle prime radio libere di Roma non se la lasciò scappare, anche se aveva appena 18 anni e doveva ancora finire gli studi. Radio che è stato il suo trampolino di lancio, l'ha fatta inizio carriera in una appunto delle prime radio libere romane per 6 anni, e lì ha imparato tanto: la freschezza, la fantasia, il rapporto col cuore di chi ascolta. E a Radio Antenna Musica arrivò anche a condurre 4 programmi al giorno, cambiando modalità, qualche volta cambiava anche il nome, ma dalle 7 a mezzanotte erano davvero poche le pause che si concedeva. Diceva che amava la sua radio come la sua fidanzata, e noi vogliamo ricordarlo, un emittente che ha visto passare fra l'altro tantissimi nomi famosi tantissimi nomi famosi all'interno del suo palinsesto per parlare ancora di televisione, anche Tiberio Timperio, Marta Flavi sono passate da lì, ma soprattutto Fabrizio Frizzi, a cui dedichiamo anche noi il nostro ricordo. E i top player americani sono al tappeto: l'infarto di iHeart, l'ex Clear Channel, che è la più grande società radiofonica al mondo con oltre 860 stazioni AM/FM di proprietà, 17.000 dipendenti, un aggregatore captive di elevato appeal con 750 canali e soltanto nel 2016 80 milioni di app scaricate, è stata sconfitta da 20 miliardi di dollari di debiti e la procedura concorsuale di Cumulus, 570 stazioni, zavorrata anch'essa dai debiti, però insomma molto meno rispetto a iHeart, solo 2 miliardi e mezzo, stanno facendo riflettere gli editori di tutto il mondo. Molte volte ci siamo occupati di osservare quello che potrebbe essere il futuro, che a seconda degli angoli di visuale si definirà in un range fra i 5 e i 15 anni tra ibridizzazione della radio e cambiamento delle logiche commerciali contenutistiche e definitivo abbandono delle infrastrutture proprietarie via etere. Praticamente non ci sarà più spazio per schemi editoriali, commerciali e tecnici che ormai sono desueti, quelli attuali. Non scordiamoci che in ultima analisi il modello radiofonico tradizionale è lo stesso da quasi 100 anni e il passaggio evolutivo percorrerà passi simili a quelli del commercio. Prima la concentrazione con i centri commerciali che hanno fagocitato i negozi, poi Amazon che tramuterà la grande distribuzione in delle mere vetrine strumentali agli acquisti online. Praticamente si vedrà, sceglierà o proverà il bene che sarà poi recapitato a casa, forse anche prima del ritorno dallo shopping stesso. E come approfondisce Newslinet, cosciente del rapido cambiamento in corso e messo al muro dai creditori, il top player iHeart Media sta ora cercando di assegnare meno importanza al cosiddetto ferro, tagliando costi e testa col macete, mentre Cumulus Media, che con le dovute proporzioni non se la passa meglio, sta operando analogamente. Osserviamo quanto accade in America, perché in genere, nella maggior parte dei casi, per non dire praticamente quasi sempre, ciò che è avvenuto lì poi si è riportato anche da questa parte del mondo. Per esempio, analogamente, il gruppo Viacom, che è titolare attraverso Infinity Broadcasting del network CBS, 117 stazioni, quasi 100 anni di storia, 91 anni, fondato nel 1927, dopo un costante calo dei ricavi ha deciso di svincolarsi dall'attività come broadcaster radio, cedendo la propria divisione radiofonica a Entercom. E se ci si pensa, si tratta della replica di ciò che avvenne 15 anni fa con il mercato della discografia, che troppo tardi si accorse della rivoluzione della musica online. Negli Stati Uniti l'ascolto radiofonico è diventato sempre più smart, passando dalla fruizione settimanale per 20 ore di 10 anni fa a quella attuale di 14 ore, in discesa, anche se il medium è ancora oggi seguito dal 93% delle persone. E ad aggravare il problema poi la circostanza che più del 20% degli americani non ha più una radio in casa. 10 anni fa erano meno del 5%, così come in Italia, lo diciamo per un motivo o per un altro, quasi ogni settimana si è scesi da una presenza nelle abitazioni di ricevitori AM/FM del 99% del 1990 all'attuale 50%. Lo sviluppo degli smart speaker, che privilegiano la fruizione indoor di musica collegandosi agli streaming di Spotify e Pandora in primis, è dirompente. E il mercato dei top player broadcast appare adesso troppo omogenizzato sul piano contenutistico per poter competere con quello molto variegato di piattaforme come ad esempio YouTube, tanto che secondo alcuni osservatori qualificati, paradossalmente, a uccidere i top player americani paiono essere proprio le rendite di posizione, che non hanno stimolato l'evoluzione e quindi hanno prestato il fianco agli OTT del web, che hanno eroso prima i confini e poi le aree interne anche del mercato radiofonico. E se il possesso dell'infrastruttura di diffusione, quello che abbiamo chiamato poco fa ferro, mi pone di fatto, ancorché di diritto, in una posizione di forza sul mercato di riferimento, non avrò alcun interesse ad alterare lo status quo, tenuto conto che il mio principale obiettivo sarà consolidare il trust, osserva l'avvocato Stefano Cionini, che è uno del collegio legale di Consult Media, che è una struttura di competenza a più livelli e che si occupa di strategie radiofoniche, oltre che di fornire assistenza ad editori ed altri soggetti legata a Newslinet, che è una delle nostre fonti più prestigiose per questo medio in tech. Lo osserva appunto Stefano Cionini, che ha realizzato un'articolata ricerca sui 5 motivi per cui la radio cambierà nei prossimi 5 anni, che vi invitiamo ad andare a leggere proprio sul Newslinet. La deregulation sarebbe stata virtuosa se avessimo previsto regole di base e avessimo resistito all'avidità, ha commentato sul punto John Gorman, che è l'ex direttore dei programmi di una stazione rock americana del Cleveland, la WMMS, è passato all'online radiofonico fondando Oh Wow, e continua dicendo che se hai un budget sempre più ridotto e ti sei declinato esclusivamente in ambito nazionale, generalizzandoti in maniera estrema e perdendo l'identità, hai rinunciato al tuo plus valore. E con buona pace di McLuhan, il medium non è più il messaggio, la rinuncia degli editori al Wolfman Jack nell'illusione che sia il pubblico ad adeguarsi al contenuto e non viceversa è un errore imperdonabile. La Radio 4.0, l'evoluzione di cui tanto parliamo ormai da parecchi mesi, sarà costituita da contenuti originali e non replicabili da un software. Un Cruciani, per esempio, Spotify non lo può generare. Una playlist tarata sull'utente invece sì, scrive Massimo Lualdi, e questo deve farvi molto molto riflettere, così come sta facendo riflettere anche noi da questa parte della barricata. E Tony Prince all'anagrafe Thomas Whitehead, molto prossimo ai 74 anni, un disc jockey e uomo d'affari britannico che ha esordito con l'appellativo di The Royal Ruler nel 1965 insieme a un altro nome noto, quello di Tony Blackburn, noto almeno per chi ama la radio come il sottoscritto, ma come tanti dei nostri ascoltatori, l'esordio. Neanche a dirlo, su Radio Caroline, per poi passare dopo la chiusura dell'emittente su Radio Luxembourg nel 1967, diventandone poi in seguito anche il direttore dei programmi, una carica che ha mantenuto fino al 1984. Suo fu il cambio di formato della storica stazione dei 208 kHz verso la disco e il soul, e poi fu anche imprenditore con il marchio DMC. Ma nonostante il suo indiscutibile successo nella radiofonia tradizionale, Tony Prince, che oggi vive a Bray nel nord dell'Irlanda, è convinto che il broadcasting via etere abbia ormai gli anni contati, tanto che insieme a un gruppo di storici radiofonici e musicisti ha deciso di lanciare una nuova stazione di spessore esclusivamente IP, e il bacino di riferimento sono naturalmente le connected car che, secondo Prince o Whitehead che dir si voglia, svilupperanno a dismisura l'ascolto IP, anche in coincidenza dell'avvio dell'era 5G che favorirà la banda larga mobile. Tutto questo manderà in pensione la diffusione via etere FM e DAB+, oltre che ovviamente neanche a dirlo alle onde medie, e dice che pensa che la FM sia morta e che lo streaming sia la via da seguire. Al momento non hanno alcun interesse per l'FM o per il DAB, sono convinti che quando internet avrà fatto ingresso sostanziale nelle autoradio, la radio inizierà un velocissimo cambiamento. E quanto al merito del suo nuovo progetto radiofonico, che è denominato United DJs Radio, la stazione delle star, Tony Prince spiega che opereremo proprio come nell'era dei pirati delle radio offshore. UDJ, che avrà sede presso il Progress Business Center di Camley Park Drive, darà spazio agli Evergreen. Dopo le due di notte poi i DJ trasmetteranno live da Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, e al momento nello staff c'è Lori Holloway, che è un musicista di jazz di Bray, e Mike Redd della BBC degli anni 80, del primo canale nazionale inglese. Il sito sarà online da martedì 2 aprile, il palinsesto sarà invece completato alla copertura delle 24 ore quotidiane a partire da fine aprile. Un esordio che aspettiamo, ho tanta curiosità di ascoltarla, mi auguro di avere trasmesso a voi altrettanta curiosità.
Este programa.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
E anche questa settimana dobbiamo fare un salto nelle trasmissioni in lingua italiana in onde medie e corte. Chi ci segue sui nostri siti e sui nostri social lo saprà già, e fra l'altro potrete seguire il sito www.obiettivodx.it e www.bcellenews.it per avere la lista delle trasmissioni in lingua italiana in onda media e corte sempre aggiornata praticamente in tempo reale. Abbiamo aggiunto anche le emittenti in onda media italiane, almeno le più attive, per cui una lista che cerchiamo di rendere sempre più completa. Ma come dicevo, la notizia della settimana è che rientrano a far parte anche per il periodo A18 alcune dei servizi internazionali di Radio Argentina al Mondo, che al momento non dispone di propri trasmettitori operativi in onde corte, quindi la WRMI di Jeff White in qualche modo sopperisce a questo problema. Anche la trasmissione in lingua italiana è nel periodo A18 e potrete ascoltarla ogni sera fra le 20 e le 21 UTC, dal lunedì al venerdì, sui 9.395 kHz. Poi c'è la curiosità che per il periodo pasquale, come ogni anno, la Radio Vaticana ha inserito le quattro trasmissioni speciali, quella del giovedì, del venerdì, del sabato e di oggi, domenica di Pasqua. Soltanto il giovedì la Santa Messa del Crisma è stata con una cronaca diretta in italiano, ma destinazione Asia sugli 11.925 kHz alle 7.25 UTC. Poi le altre tre trasmissioni, la Via Crucis del venerdì è stata diffusa alle 19.05 UTC, ma con i commenti in portoghese, francese e inglese. Poi la Veglia del sabato alle 18.25 UTC. A questi tre commenti in portoghese, francese e inglese se ne è visto aggiungere addirittura anche uno in cinese. E invece per questa domenica, anche se ci state ascoltando su Adventist World Radio, l'orario è praticamente già passato, alle 7.55 UTC è andata in onda un'altra trasmissione speciale con il commento in arabo, in portoghese, in francese, in inglese, ma per fortuna questa volta anche in italiano, sugli 11.925 kHz. Le due trasmissioni in lingua italiana sono a destinazione Asia, non ci sono più trasmissioni a destinazione Europa, lo sapete bene, tranne che i 10 minuti mattutini di cui parleremo fra qualche istante, perché mi sembra assolutamente necessario fare un riepilogo molto veloce. Per le onde medie soprassediamo Radio Cover Capodistria, i 10, 12, 13 trasmettitori, quelli che sono della RAI. Radio Tunis Internazionale al momento sembra in onda fra le 13.30 e le 14 UTC, sempre sui 963 kHz. A queste si aggiungono un po' di trasmissioni private, ma andiamo alle onde corte. Adesso questa settimana vi farò un riepilogo ordinato per orario invece che per emittente, come ho fatto al solito, in tempo reale. Come vi dicevo, potrete aggiornarvi su www.obiettivodix.it e www.bcellenews.it. quindi fra le 00.30 e le 01 la WRMI, solo il martedì, sui 9.955 kHz, trasmette il nostro spazio informativo dedicato al mondo del radioascolto, dei media e della tecnologia. Dal lunedì al sabato, fra le 6 e le 6.10, 15.595 kHz, la Radio Vaticana, che è ben ascoltabile anche in Europa, ma si tratta di una trasmissione ufficialmente a destinazione Medio Oriente. Fra le 6 e le 7 UTC, Radio Cina Internazionale, 17.520 kHz. Poi, fra le 9 e le 10 UTC, solo la domenica, Adventist World Radio Europe, al momento sugli 11.905 kHz da Nauen. Fra le 10.30 e le 11 UTC, solo il martedì, 9.455 kHz la WRMI, anche in questo caso con lo spazio della Sicilia Media Comunicazioni. Solo il sabato, fra le 13 e le 14, la IBC, Italian Broadcasting Corporation, sui 6.070 kHz da Rohrbach. Fra le 14 e le 14.26 UTC, Radio Romania Internazionale, 9.520 kHz. Fra le 14 e le 14.30 UTC, La Voce della Turchia, 9.610 kHz. Fra le 16 e le 16.26 UTC, Radio Romania Internazionale, 5.910 kHz. Fra le 18 e le 18.26 UTC, Radio Romania Internazionale, 5.910 kHz, ma in DRM. Poi, fra le 18 e le 19, Radio Cina Internazionale, 7.340 e 7.435 kHz. Sempre dalle 18 alle 19, Radio Cairo, 9.490 kHz. Al contrario di quello che vi ho detto, purtroppo, un paio di settimane fa, ho cantato vittoria troppo presto. La trasmissione è inascoltabile, non sono riuscito neanche a tirare fuori un picco di portante, perché ci sono due megasegnali, uno a 9.485 e uno a 9.480 e uno a 9.500, che praticamente rendono inservibile quella porzione di banda, ma provate sempre. 9.490 kHz, Radio Cairo, fra le 18 e le 19. Poi fra le 19 e le 20, solo il mercoledì, IBC, Italian Broadcasting Corporation, 5.845 kHz dall'Armenia, 6.070 kHz dal Rohrbach, dalla Germania. Poi fra le 19 e le 20 UTC sarebbe schedulata la trasmissione di Radio Argentina al Mondo, la ex Radio Argentina all'esteriore, dal suo trasmettitore, che operava su 15.345 kHz, che però è inattivo, e quindi al momento la trasmissione è ospitata all'interno della programmazione della WRMI fra le 20 e le 21, sempre dal lunedì al venerdì, ma sui 9.395 kHz. Un salto indietro, 19.20, 20 e 10, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, 5.945, 7.235 kHz. Poi fra le 20 e 30 e le 21 UTC, e le 21 e 30 UTC, Radio Cina Internazionale, 7.265, 7.345 kHz. Fra le 20 e 30 e le 21 UTC, Radio Tirana, 3.985 kHz dal lunedì al venerdì dal piccolo trasmettitore di Cal Krekel, e infine fra le 21.30 e le 22 UTC del venerdì ancora la WRMI con lo spazio della Sicilia Media Comunicazioni sui 7.780 e sui 9.455 kHz. Ma vi ricordo ancora una volta, per tenervi sempre aggiornati praticamente in tempo reale, www.bclnews.it. È un rapporto del Science and Technology Options Assessment del Parlamento Europeo in collaborazione con l'Austrian Institute of Technology, dà un monito per quello che riguarda l'impatto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro. Dice: attenzione, aumenteranno le diseguaglianze e per questo le future politiche del mercato del lavoro saranno chiamate ad affrontare sin da subito i cambiamenti tecnologici in atto, investendo in welfare, istruzione, ricerca e sviluppo. Il report esamina nello specifico la relazione tra innovazione, nuove tecnologie, occupazione e disuguaglianza, indagando i potenziali effetti che l'utilizzo delle nuove tecnologie possono determinare sull'occupazione e passando in rassegna la letteratura esistente e gli effetti delle precedenti rivoluzioni tecnologiche. Il report del Parlamento Europeo sostiene che la corsa alla creazione di posti di lavoro attraverso nuove tecnologie e metodologie sia stato possibile in passato, così come oggi, grazie proprio all'innovazione. Occupazione: in futuro le attività di lavoro autonomo e modalità di lavoro più flessibile aumenteranno chiaramente con la digitalizzazione, e sarà dunque necessario garantire maggiori tutele per consentire alle persone di effettuare dei passaggi sicuri da un lavoro all'altro e per far fronte a cambiamenti strutturali in futuro. In quanto a flessibilità e maggior tutele, che sono già una parte importante della strategia europea per l'occupazione, saranno essenziali per aiutare le future politiche del mercato del lavoro ad affrontare i cambiamenti tecnologici. Le nuove forme di lavoro autonomo, come ad esempio quello legato alla gig economy, che è il modello economico basato sulle prestazioni lavorative temporanee, richiedono nuove regolamentazioni. L'occupazione digitale può infatti creare un nuovo precariato di individui isolati che passano da un lavoro all'altro senza legami finanziari o sociali duraturi con i loro luoghi di lavoro o con altri lavoratori, e la politica dovrebbe rivedere lo status di questi tipi di dipendenti e, se necessario, anche ampliare la legislazione sulle loro coperture sociali di welfare, ma anche le norme sulla salute, e anche i datori di lavoro saranno chiamati chiaramente a fare la loro parte. Ma tuttavia, continua il report, la politica dovrebbe evitare di passare dall'attuale non regolamentazione all'eccessiva regolamentazione. Storicamente gli aumenti di produttività generati dalle nuove tecnologie hanno portato a riduzioni dell'orario di lavoro e hanno consentito a più persone di entrare nel mondo del lavoro stesso. La riduzione dell'orario di lavoro è un approccio molto flessibile che può essere facilmente implementato anche a piccoli passi, e inoltre potrebbe rivelarsi una forma più moderata di redistribuzione rispetto all'introduzione di un reddito di base garantito. La riduzione dell'orario di lavoro tuttavia comporta anche un aumento del costo del lavoro, che può avere conseguenze negative per la competitività delle imprese. La riduzione dell'orario di lavoro può essere la misura giusta solo se l'obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze causate dalle nuove tecnologie. E la ricerca conclude che si può essere ottimisti riguardo al futuro. L'innovazione è favorevole al lavoro, distrugge ma crea anche occupazione, e la digitalizzazione in atto non porterà alla disoccupazione di massa. Tuttavia, sottolinea il rapporto, a causa della natura tendenziosa delle competenze richieste dal cambiamento tecnologico, i costi della digitalizzazione saranno distribuiti in modo non uniforme. Saranno sostenuti in particolare dai lavoratori poco qualificati, che si troveranno ad affrontare un rischio più elevato. Anche gli impieghi con mansioni di routine, in particolare nei settori dei servizi, saranno tra i settori più a rischio. Una politica invece orientata all'istruzione consentirà a giovani e meno giovani di adattarsi alle nuove condizioni di lavoro. Gli investimenti nell'istruzione dovrebbero riguardare tutti i livelli di istruzione e dovrebbero anche tener conto della dimensione sociale, visto che i bambini provenienti da un contesto svantaggiato hanno chiaramente meno probabilità di ottenere il sostegno di cui hanno bisogno e rischiano quindi di restare esclusi, specialmente se vengono da famiglie a cui mancano le risorse per fornire loro un sostegno. La ricerca e sviluppo invece è un'area chiave per quanto riguarda La digitalizzazione ed è strettamente correlata all'educazione, in particolare a livello terziario. Gli investimenti aiutano le imprese, quelle in ricerca e sviluppo, proprio a sviluppare le loro competenze e sono pertanto un importante fattore di competitività e crescita dell'occupazione, almeno nel lungo periodo. L'Europa dovrebbe investire in ricerca e sviluppo a tutti i livelli, scrive Newsline, dalla ricerca di base, che ha un considerevole effetto formativo sul personale scientifico e tecnologico, allo sviluppo applicato, e ciò indurrebbe budget più elevati per le università e maggiori finanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo nelle imprese. Ma la ricerca e sviluppo ha bisogno anche degli imprenditori per trasformare le nuove scoperte scientifiche in crescita e nuova occupazione. Un recente rapporto dell'OCSE mostra che una considerevole quantità di nuovi posti di lavoro viene creata da piccole start-up. Tuttavia non può essere compito dei governi fornire capitali di rischio, invece i governi dovrebbero incentivare le persone a investire di più in start-up e piccole imprese e dovrebbero anche sforzarsi di rafforzare i mercati dei capitali in Europa. Speriamo che tutte queste buoni auspici che sono usciti fuori da questo rapporto, oltre che chiaramente alcuni lati negativi come altrimenti non potrebbe essere, si trasformino presto da parole in fatti. E anche per questa 770esima settimana siamo al termine di questo spazio, quello che è di Studio di X, che in qualche modo si sta riorganizzando, che da qualche settimana vi offre un tutt'purri delle nostre due rubriche, Obiettivo di X dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, di Media & Tech dedicata al mondo dei media e della tecnologia. Lo stiamo facendo per cercare di raggiungere alla fine una composizione che possa essere gradita da un pubblico più generalista. Studio di X, vi ricordiamo, aveva grande diffusione, l'ha tuttora, all'interno di tante emittenti in onda media sul territorio nazionale italiano, oltre che emittenti in onda corta un po' in giro per il mondo, è un network di emittenti in FM, ma adesso, insomma, con la stabilizzazione in qualche modo del processo di regolamentazione, di apertura ai privati proprio delle onde medie, essendo in qualche modo diventate non più delle emittenti di nicchia dedicate agli appassionati, ma dovrebbero essere delle emittenti a largo raggio, rivolte appunto a un pubblico generalista, stiamo cercando di confezionare un prodotto che possa essere in qualche modo interessante un po' per tutti. Ristabiliremo molto presto il legame con i nostri ascoltatori, che era una delle nostre caratteristiche fondamentali. Siete in tanti ad ascoltarci, di questo vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social, cercateci, non mancano assolutamente i modi per rimanere in contatto con noi anche al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che settimanalmente passiamo in radio. Per le notizie del mondo della radio e del radioascolto, ma per raggiungere anche le altre iniziative della Sicilia Media Comunicazioni in rete, partite dal nostro www.bclnews.it, lo storico sito italiano del radioascolto, e invece per gli appassionati di FM e TV la navigazione può tranquillamente cominciare dal sito internet www.siciliamedia.it. Siamo poi presenti su YouTube con il canale Studio di X, dove postiamo tutte le nostre repliche alle 11.30 puntuali la domenica mattina. Siamo presenti su Twitter con l'account BCLNews_IT, questo dedicato agli amanti del radioascolto internazionale, che con i nostri 5T possono rimanere sempre aggiornati 24 ore su 24, e poi presenza maggiore su Facebook con pagine e gruppi che vi invitiamo a cercare per continuare a seguirci. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Buona prosecuzione d'ascolto.